Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Urne aperte ancora per mezz'ora, si potrà votare anche domani. La partecipazione al voto per il referendum ha raggiunto quasi il 39% in serata. Diverse agenzie di sondaggio parlano di un esito finale che potrebbe toccare i risultati delle ultime elezioni politiche. Per tutta la giornata sono state segnalate irregolarità. Il Comitato Milanese per il No denuncia che i rappresentanti di Fratelli d'Italia e Lega hanno dato indicazioni di voto. Scoprirete cosa succederà con l'ultimatum sulle centrali elettriche. Sarà la distruzione totale dell'Iran, ha detto in serata Donald Trump, ma la Casa Bianca starebbe anche lavorando a una squadra negoziale con Witkoff e Kushner. Teheran fa sapere che chiuderebbe completamente Hormuz se gli Stati Uniti attuassero le loro minacce, mentre in Italia le ripercussioni della guerra continuano a farsi sentire sui prezzi della benzina, nonostante il taglio di 24 centesimi sulle accise. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Tra meno di mezz'ora chiuderanno i seggi per la prima giornata di voto per il referendum sull'ordinamento della magistratura. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Alle 19 l'affluenza è stata del 38,9%, un dato molto più alto delle altre votazioni referendarie. Le regioni con la percentuale di voto maggiore sono Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Con questa tendenza, secondo Lorenzo Pregliasco dell'agenzia di sondaggi YouTrend, si potrebbe arrivare a un'affluenza intorno al 60%, simile a quella delle elezioni politiche del 2022.
Difficile da leggere perché è molto alta ed è alta in tanti pezzi diversi del paese, nei grandi centri ma anche nei piccoli comuni, è alta nelle aree di forza principali sia di partiti di centrodestra sia di partiti di centrosinistra. C'è sicuramente una tendenza più alta nel centro-nord rispetto al sud, ma questo è in qualche modo prevedibile della storia un po' di tutte le elezioni in Italia. Quindi l'impressione è quella che ci sia stata una mobilitazione molto ampia, non ascrivibile soltanto a uno dei due campi, per così dire. Se l'affluenza non rallenta, noi potremmo avere domani un tasso di partecipazione vicino a quello delle ultime elezioni politiche, il che denota che comunque l'elettorato verosimilmente ha vissuto questo appuntamento come un appuntamento politico di rilievo. Diciamo che se uno guarda il passato, tendenzialmente dal dato delle 19 a quello poi definitivo, possono votare circa un 20% di aventi diritto. Per questo si ipotizza che se il trend non rallenta ci si possa avvicinare anche al 60%. Cito il referendum dello scorso anno, quello CGL sul lavoro e cittadinanza. Quello fu un referendum a bassissima comunque partecipazione, e ebbene quasi 15 punti di affluenza si aggiunsero dalle 19 della domenica al dato finale del lunedì. Quindi aggiungendo almeno questi 15 punti superiamo ampiamente il 50% come ipotesi su domani.
Durante tutta la giornata ci sarebbero state irregolarità ai seggi. Il Comitato Milanese per il No ha segnalato alla prefettura che molti rappresentanti di Fratelli d'Italia e Lega avrebbero dato indicazioni di voto nei seggi, mentre a livello nazionale AVS ha parlato di numerosi casi in cui si è impedito l'accredito dei rappresentanti del partito ai seggi, posizioni lasciate a disposizione di studenti e lavoratori fuori sede per permettergli di votare. Viene anche segnalata una disparità di trattamento tra rappresentanti del sì e del no. A questi ultimi sarebbe stato vietato di indossare la spilletta con il logo del comitato, cosa invece permessa a chi aveva quella del sì. Onorio Rosati è consigliere regionale lombardo di AVS.
Siamo intervenuti naturalmente nei confronti della prefettura, nel senso che i rappresentanti di lista del Comitato per il No ci hanno segnalato la presenza nelle diverse sezioni dei rappresentanti di Fratelli d'Italia con il simbolo sì per quanto riguarda il referendum, cosa che è assolutamente vietata. Quindi abbiamo chiesto di intervenire nei confronti alla prefettura in modo tale che tutti i presidenti delle diverse sezioni elettorali avessero comportamenti tempestivi e omogenei rispetto al rifiuto della presenza di questi rappresentanti di lista con questo simbolo all'interno delle sezioni elettorali. Sappiamo che c'è un comportamento in questo momento assolutamente disomogeneo, siamo intervenuti, chiediamo che ci sia un orientamento diffuso che rimuova questa assoluta irregolarità da parte dei rappresentanti di lista di Fratelli d'Italia.
Oggi si è votato anche in Germania e Francia. Secondo le ultime proiezioni, nella regione tedesca della Renania-Palatinato, il partito dei cristiano-democratici CDU sarebbe in vantaggio con oltre il 30% dei voti. Una vittoria storica, ha scritto la stampa tedesca, in una regione che da 35 anni è socialdemocratica, mentre sono in crescita anche i consensi dell'estrema destra dell'AfD. E hanno chiuso anche le urne per i ballottaggi delle amministrative in Francia. È stata registrata l'affluenza più bassa dal dopoguerra, al di fuori delle precedenti municipali. I primi risultati segnano un arresto dei partiti di estrema destra, per cui era cruciale misurare il proprio consenso in vista delle prossime presidenziali del 2027. Il servizio di Francesco Giorgini.
Parigi, Marsiglia e Lione, le tre più grandi città francesi, restano a sinistra. Meglio per i socialisti uscenti a Parigi e Marsiglia, con distacchi di oltre 10 punti, rispettivamente su destra ed estrema destra, e senza il sostegno della sinistra radicale di Mélenchon. Più difficilmente a Lione, dove il sindaco uscente ecologista, con un accordo tra i due turni con la France Insoumise di Mélenchon, si conferma, ma con appena qualche punto di vantaggio. E se l'alleanza laboriosa tra le due sinistre vince di poco a Lione, appunto ancora a Nantes, non è il caso a Tolosa e Bordeaux o in bastioni della gauche come Brest, Clermont-Ferrand o Limoges, malgrado il vantaggio del primo turno. E a Lille, nel faccia a faccia a sinistra, sono i socialisti uscenti a vincere contro la candidata di Mélenchon. Detto altrimenti, se il primo turno ha visto la vittoria in attesa della sinistra radicale, i ballottaggi rafforzano il Partito Socialista come prima forza elettorale locale a sinistra, a cominciare dalle grandi città. Quadro comparabile a destra, dove dopo la spallata del primo turno il partito di Marine Le Pen manca la conquista di grandi città come Marsiglia, Tolone o Nîmes e deve contentarsi della vittoria del suo alleato di destra Ciotti a Nizza. Mentre la destra tradizionale ritrova il ruolo di primo partito nelle città medie con qualche vittoria in capoluoghi importanti come Tolosa o Limoges. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
In serata sarebbero state colpite diverse città nel sud dell'Iran, lo scrive la stampa locale, mentre l'esercito israeliano parla di diverse altre settimane di combattimenti contro Hezbollah. In questo quadro Donald Trump poco fa ha detto che ci sarà la distruzione totale dell'Iran come esito dell'opt-out che ha dettato per la riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran ha già fatto sapere che risponderebbe in modo simmetrico, ma in queste ore si rincorrono anche notizie diverse su una possibile trattativa. Secondo il sito di informazione politica Axios, gli inviati di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, starebbero creando una squadra per negoziare con l'Iran su ordine del presidente. Le condizioni di partenza poste da entrambe le parti sono per ora proibitive, ma l'indiscrezione dice forse qualcosa sulle difficoltà interne dell'amministrazione statunitense nel proseguire in una guerra che ha obiettivi mai davvero esplicitati e un andamento non del tutto soddisfacente. Ascoltiamo Emanuele Valenti.
In queste tre settimane di guerra i messaggi di Donald Trump non sono mai stati lineari. Il presidente americano non ha mai spiegato fino in fondo quali siano i suoi veri obiettivi in Iran. Le dichiarazioni quindi vanno prese con molta cautela. In ogni caso, in uno dei suoi ultimi messaggi, tra gli obiettivi di questa guerra, non ci sono più la distruzione del programma nucleare iraniano e nemmeno il cambio di regime. La Casa Bianca sta cercando una via d'uscita, una exit strategy, ma con il programma nucleare ancora al suo posto sarà molto dura dichiarare una vittoria in Iran. Lo sarà ancora di più per Netanyahu. Negli ultimi giorni da Washington sono arrivati messaggi e segnali contraddittori. Il conflitto potrebbe finire a breve e nello stesso momento la valutazione di piani per un'operazione di terra. Appunto, poca chiarezza. Sembra proprio che Trump non abbia più il totale controllo. E anche meno presa. Rottura con gli alleati NATO su Hormuz, differenze con Netanyahu, malumori tra molti repubblicani, paesi del Golfo, i suoi alleati, che hanno perso il titolo di ricca isola felice. La Casa Bianca ha detto più volte che le forze iraniane sono state praticamente obliterate, ma finora Teheran sta reggendo il colpo e in questa guerra asimmetrica riesce ancora a creare caos in tutta la regione e nelle ultime 24 ore anche importanti danni e paura in Israele. Insomma, qualcosa non torna. La risposta americana potrebbe essere a questo punto un'ulteriore escalation, con esiti ancora più caotici e imprevedibili.
Israele è quindi colpita con un'intensità finora sconosciuta. Oggi c'è stato un nuovo lancio di missili. Il governo israeliano starebbe anche valutando di ridurre i voli dell'aeroporto di Tel Aviv e le sirene sono tornate a suonare ad Arad, nel sud del paese. La città era già stata centrata ieri sera da un missile da mezza tonnellata. L'esplosione ha colpito 20 condomini, ferendo 115 persone, 10 delle quali in modo grave. Nonostante questo e nonostante le voci su un possibile disimpegno statunitense, il sostegno popolare alla guerra resta in Israele molto alto, come spiega da Gerusalemme Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore.
Soprattutto cosa ha fatto più vittime sono stati i detriti, perché le bombe, i razzi con le loro testate quando esplodono non vengono disintegrati, quindi ci sono molti detriti che sono caduti anche perfino sulla spianata del Tempio, nella città vecchia di Gerusalemme, però sì, sicuramente c'è comunque uno stato di sicurezza molto più elevato, per esempio a Gerusalemme, nelle città israeliane, di quanto non sia nella Gerusalemme est palestinese, quanto non ci sia in Cisgiordania o nella Giordania stessa. Il consenso continua ad essere molto alto nei confronti di Netanyahu, era arrivato all'inizio del conflitto, era arrivato a tra l'80,5% dell'Istituto sugli studi sulla sicurezza di Herzliya, addirittura il 93% secondo l'Istituto per la democrazia israeliana. Di nuovo il Centro Studi sulla sicurezza di Herzliya l'altro giorno ha messo nuovi dati, dopo 2 settimane di conflitto il consenso resta molto alto. Resta alto, diminuisce, ma passiamo dall'80,5 al 76%. C'è sempre grande sostegno a questa guerra.
La guerra in Medio Oriente sta avendo forti ripercussioni sul mercato energetico di tutto il mondo. In Italia il governo ha varato la scorsa settimana un taglio delle accise di 24 centesimi, ma i prezzi che continuano a crescere si sono già mangiati quasi la metà di questo sconto. Abbiamo chiesto un commento a Mauro Antonelli dell'Unione Italiana Consumatori.
Allora, sono più bassi per la benzina degli ultimi 4 anni, quindi poi sono più alti rispetto al 2020, 2019, eccetera, eccetera. Però è il problema che avevamo sollevato noi, cioè la benzina era salita dopo, diciamo, l'invasione, lo scoppio della guerra in Medio Oriente e così via, era salita molto meno del gasolio. Ecco perché bisognava differenziare la riduzione delle accise della benzina e di quelle del gasolio. Invece di fare 20 per tutte e due, bisognava fare 15 per la benzina e almeno 25 per il gasolio.
C'è qualcuno in questo paese che è in grado di capire se questa riduzione di 25 centesimi al litro delle accise finisca nelle tasche delle compagnie o dei benzinai e non invece nelle tasche dei consumatori finali? Qualcuno può controllare?
Sì, controllare sì, perché diciamo il monitoraggio abbonda, mister prezzi, commissione allerta prezzi.
Ma le decisioni lei vuol dire no, quelle poi conseguenti non vengono prese?
No, il problema è che non serve a niente monitorare, noi l'abbiamo denunciato da non so quanti decenni, che non abbiamo una normativa per impedire le speculazioni, quindi che ne dicono i rappresentanti del governo? In questo decreto non ha cambiato nulla rispetto alle speculazioni.
E oggi a Pontida ci sono stati i funerali di Umberto Bossi, centinaia di persone hanno voluto rendergli l'ultimo omaggio, il nostro inviato Alessandro Braga.
Doveva essere un funerale di popolo, come richiesto dalla famiglia, e così è stato, almeno in parte. È stato il momento del ricordo, del cordoglio, e i militanti leghisti che hanno affollato il sagrato dell'abbazia di San Giacomo a Pontida hanno voluto, commossi, rendere omaggio al loro capo. Occhi lucidi, ricordi personali e commozione sono stati i protagonisti della prima parte della mattinata. Poi, inevitabilmente, la politica ha fatto irruzione. Non tanto per le presenze istituzionali, quanto per quelle militanti. È il vecchio orgoglio padano a venire a galla, e a pagarne le conseguenze sono stati un po' tutti, a partire da Matteo Salvini, contestato quando è arrivato sul sagrato. Il momento più imbarazzante forse è quando il feretro di Bossi è uscito dalla chiesa, accolto dai cori secessionisti del suo popolo. A poco è servito l'intervento di Giancarlo Giorgetti, che ha provato a zittire i presenti. Oggi, che dovesse essere la celebrazione della fine di un'epoca, quella bossiana era chiaro, sebbene politicamente fosse finita ben prima di giovedì scorso. Ma è stato anche il momento in cui si è vista plasticamente l'esistenza di due leghe. Quella di governo, dentro la Chiesa, teneva insieme le varie anime del carroccio di oggi. Quella di lotta, fuori, a scandire slogan di un altro tempo, ma che prepotentemente vuole tornare a galla. E questa dicotomia alla fine è il lascito di Umberto Bossi, che volendo o nolenti, i leghisti di oggi e di domani non potranno non considerare.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.